il discepolato è essere una cosa sola con il Signore, al punto che né il nome di Gesù né quello dei discepoli vengono accostati. È dato ormai per scontato che dove cammina Gesù, lì c'è anche il discepolo. Vanno a Cafarnao. Poi, diversamente da altre volte, non si dice e giunsero e vennero, vanno al presente, quasi a voler avvertire il lettore che quello che seguirà è un fatto presente che si verifica ogni volta che Gesù, insieme alla sua Chiesa, insieme ai suoi discepoli, è accolto o è lasciato avvicinare. Ogni volta che siamo insieme alla comunità del Signore può verificarsi quello che tra poco accadrà. Poi sembra quasi scontato, entrato di sabato nella sinagoga, subito, questo subito, tipico eutus, vuol dire senza perdere tempo, ma senza indugio, ma già sapendo quello che Gesù avrebbe fatto, insegnare. Non è a caso che Marco usa con frequenza questo verbo anche quando, anzi quasi sempre, non quando riporta l'insegnamento, ma quando accade qualcosa. Dice che Gesù insegna e anziché trasmettere il contenuto dell'insegnamento, riporta un fatto accaduto. E questa è una scelta teologica di rilievo. Marco è ben consapevole che l'insegnamento di Gesù non è una dottrina nel senso generale del termine. L'insegnamento di Gesù viene piuttosto definito come autorità. Ma il sostantivo greco di autorità è exousia, che significa l'essenza, ciò che caratterizza nel più profondo. Non è un'autorità che proviene dal riconoscimento. Noi riconosciamo che c'è un'autorità e dunque è autorevole anche grazie al riconoscimento di coloro. Questa exousia rimanda direttamente alla forza e alla potenza con cui Dio agisce. Marco ha in mente questo: ascoltare, poiché l'insegnamento lo si ascolta, ascoltare Gesù che insegna è, nel senso bello, subire una trasformazione dell'esistenza. La dottrina, l'abbiamo detto altre volte, quella della exousia, non informa, trasforma. In questo caso libera e ricrea giusti rapporti. Allora così si spiega. La sinagoga è il luogo naturale. La sinagoga è il luogo dell'insegnamento. Ma spesso l'insegnamento è riportato, è reso nel Vangelo attraverso i suoi effetti, che sono sempre effetti di riacquistata libertà e novità di vita. Qual è la reazione all'insegnamento di Gesù? È un confronto. Gesù non insegna come gli scrivi. Se andiamo a vedere qual è l'accusa che Gesù fa nei confronti degli scribi e dei farisei, è spesso quello di trasmettere un insegnamento pesante. Pesante non perché noioso, faticoso da seguire, ma perché il contenuto non produce una liberazione. Pesante perché, anziché condurre al Dio che guarisce, inchioda alle proprie infermità. Anziché essere finalizzato ad una speranza, viene invece spesso concluso con un giudizio negativo sugli altri e positivo su di sé.
Questa è la caratteristica. E quindi un insegnamento che, detta con la parola severa di Gesù, impone dei pesi e dei fardelli, mentre chi li impone neppure li tocca con un dito. Quindi ecco, si accorgono, e poiché qui nella sinagoga non è il Sinedrio, non ci sono gli esperti della legge, non ci sono i professionisti e i sapienti della Torah, ma c'era gente comune, sentire la parola di Gesù è qualcosa che libera, è qualcosa che restituisce la vita alla sua reale bellezza. Ci si sente realmente sollevati. E il fatto che Marco lo metta proprio nei primi capitoli, che sono capitoli paradigmatici, vuol proprio dire lasciare un insegnamento perenne. L'insegnamento di Gesù libera la vita verso la vita. Lo si ascolta per vivere, non per accrescere il proprio bagaglio culturale. Poi accade che vi era nella loro sinagoga. Sottolinea che la sinagoga è di quelli di Cafarnao, ma non tanto, almeno sembra, per sottolineare una proprietà, quanto piuttosto per dire è come la loro casa. E quindi Gesù che entra nella sinagoga entra nella casa dove sono radunati coloro che attendono una parola di liberazione. E c'era un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale si mise a gridare la prima parola del maligno, che poi Marco ci consegna. Facciamo un passo indietro. Immediatamente all'inizio della sua missione, proprio Marco a riferircelo, Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto, e normalmente viene inteso come lo spirito conduce Gesù nel luogo della prova, un po' come accadeva in certi romanzi, in certe saghe, dove prima della vittoria il futuro sovrano doveva essere sottomesso a varie prove, le sette fatiche di Ercole, no? Oppure prima Devi, prima... Ecco, non è questo. Cioè, lo spirito non è l'artefice della prova di Gesù. Lo spirito lo accompagna per garantirgli vittoria. Che lo spirito conduca Gesù nel deserto vuol dire entra con lui nella tentazione per garantirgli, se Gesù liberamente lo vorrà, la vittoria sulla tentazione. Questo è anche un po' il motivo per cui il Padre Nostro è stato o verrà, vediamo quando, modificato, non ci indurre in tentazione. No, nel momento della tentazione sii tu al nostro fianco. Questo è già stato vissuto prima di tutto da Gesù. Quindi quando Marco dice lo spirito lo conduce nel deserto, non dobbiamo intendere lo spirito che espone Gesù alla prova per metterlo alla prova prima di affidargli, ma lo accompagna nel momento della tentazione per essere la sua forza e soprattutto l'oggetto della sua scelta quando verrà vagliato da Satana. Adesso, qual è la prima parola del maligno? Non va passata sotto silenzio o con superficialità. Non è una invettiva, non è una parola di lotta, è una parola di rifiuto. Le prime parole del maligno sono che c'è fra noi e te. Quindi mette in evidenza il rifiuto della vicinanza e della comunione con Gesù. Il maligno appare prima di tutto come colui che detesta di essere accompagnato e anche di essere amato dal Signore Gesù. E poi Marco ha un particolare su cui insiste. Vuole presentare che il maligno conosce, il maligno sa, il maligno vede. Il maligno sa chi è Gesù, lo chiama per nome, Gesù di Nazareth, prima ancora che siano gli uomini a chiamarlo Gesù di Nazareth, il Nazareno, è il maligno, quindi conosce benissimo l'identità di Gesù e conosce anche il suo potere. Sei venuto a rovinarci. Ora, non consta che Gesù abbia dichiarato che è venuto a rovinare, ma il maligno vede come sua rovina la presenza del bene. Marco vuole sottolineare che non c'è bisogno né che Gesù li cerchi, appaiono loro, devono dichiararsi loro. Gesù è come una calamita, se c'è del male, insieme alla sua presenza, il male è costretto, è condannato a uscire da quel nascondimento che gli consente di essere ancora più efficace e offrirsi per la sconfitta. Dove semplicemente c'è Gesù, il maligno è costretto addirittura a dire la verità. Lui, il padre della menzogna, deve dire la verità. E soprattutto, dove c'è Gesù, il maligno dichiara la propria sconfitta. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Se avete notato, nella prima parte c'è un noi, per dire che anche i demoni costituiscono una iniqua comunità. Eppure, dopo c'è anche il singolare, che è uno di loro che parla. Marco è quello che anche presenta la legione, siamo in molti, siamo legione perché siamo in molti, ma non è questo che interessa. La cosa fondamentale è che Gesù di Nazareth e il Santo di Dio, che sono parole divine, sono strappate dalla bocca del maligno, dopo che il maligno è strappato a quel nascondimento in cui esercita la sua azione distruttiva. Gesù lo sgridò, taci e esci da lui. Sono due parole antitetiche al regno di Dio. Taci. Gesù non dice mai a uno taci. Gesù parla affinché l'uomo possa parlare e dunque dargli una risposta. Il tacere è sinonimo di rottura e di isolamento. E poi esci da lui. In realtà Gesù di sé dice è colui che vuole entrare, è colui che vuole dimorare, è colui che vuole prendere parte. Il silenzio contro la parola, l'uscita contro la comunione. Ci si chiede, ma perché Gesù non ha voluto che il maligno dica una cosa vera? O avesse detto delle menzogne si capirebbe, no? Tu sei un imbroglione, allora è chiaro, Gesù dice taci perché non stai dicendo su di me la verità. Beh no, qui c'è la verità, Gesù di Nazareth è vero, più ancora il Santo di Dio, più ancora il Dio potente. Non dimentichiamo che Dio onnipotente, il Dio potente, il Dio che agisce, che snuda il proprio braccio e lo stende per salvare il suo popolo, il Dio che interviene con mano potente e braccio disteso, tutto questo c'è. Allora perché gli impedisce? La prima spiegazione è: non si annuncia Gesù senza avere contemplato il suo mistero pasquale, ma tenendo presente che la croce è l'amore di Dio, il maligno non può nominare Dio senza lasciarsi amare da lui. In positivo, può dire in modo giusto, che nel linguaggio biblico si dice benedire, può esprimere col linguaggio appropriato Gesù figlio di Dio solo chi sta nell'amore di Dio. Per cui non è giusto dire Dio. Dicendo Dio bisogna dire un'esperienza di comunione. Dire Dio è annunciare un fatto di liberazione. E questo il maligno non lo potrà mai fare. La sua è sempre solo una parola vera in quanto indicativa, ma non sarà mai la parola fatta carne con la sua missione, che è quello di rendere l'uomo partecipe della vita di Dio. Quindi, anche se è vero ciò che il maligno dice, non è la verità, perché non è l'espressione dell'amore. In positivo, dire Dio è raccontare una comunione. Questo Marco lo offre molto chiaramente. Taci, esci da lui. Lo scosse violentemente. Ora, qui alcuni biblisti indulgono troppo alla ricerca di particolari, però nel senso più immediato è che c'era veramente, cioè lo possedeva veramente, e quindi quella uscita non lo lascia indifferente come quando esce un pensiero, cioè c'è qualcosa che si stacca, quindi il maligno pone realmente una dimora, aggredisce e si stabilisce, e l'uscita, insomma, se qualcosa si stacca, non è del tutto indolore. Poi mandò un grande grido e uscì da lui. E questo è un po' misterioso, anche perché è proprio Marco colui che nella morte di Gesù annota: emesso un grande grido, spirò. Forse da un punto di vista relazionale vuol dire il maligno emette un grido e abbandona, Gesù emette un grido e rientra nella casa del Padre, portando tutti noi insieme a lui. Ma anche se non vogliamo accogliere questa che è suggestiva, ma forse anche un po' forzata, mandare un grande grido può anche essere il grido quando prima c'era una battaglia, viene raccontata anche nelle scritture, no? Saul, l'esercito, mandavano un grande grido, e ci fu a volte un grido come quando arrivò l'arca nell'esercito e nell'accampamento degli ebrei, che gli amaleciti udirono e si presero paura loro, sentirono quel grande grido, è arrivata l'arca e si presero paura proprio per l'entusiasmo che poi videro, anche se poi la battaglia non andò bene, ma che sentirono con la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Allora, il grido di colui che ora sente la presenza di Dio, che è una presenza liberatrice, oppure anche il grido di liberazione, no? Proprio un grido forte per dire, nella potenza della voce che abbandona, gli esce veramente anche il dominatore iniquo della parola e del corpo. Sono tante. In ogni caso, qual è il massimo comune denominatore di queste interpretazioni? C'è una liberazione, c'è una vittoria, c'è la rivelazione del fatto che se arriva il Signore non condivide la sua abitazione con il maligno. Questo è, ecco, e non c'è bisogno di nient'altro, basta solo questo comando molto perentorio. Che cosa accade? Prima domina lo stupore, è uno che insegna con autorità, adesso prende sopravvento la paura, e la paura che si esprime in una domanda: che è mai questo? Però Marco ha voluto sottolineare che è una paura che conferma lo stupore. Infatti, una dottrina nuova data con autorità. Una dottrina. Gesù ha soltanto detto: taci ed esci da lui. Questo è il contenuto della dottrina di Gesù. Far tacere la menzogna, liberare l'uomo che ne è schiavo e restituire l'uomo alla pienezza della vita. Queste sono le caratteristiche e le finalità della dottrina di Dio. Ma lo stupore è che c'è una signoria che trascende il mondo, comanda perfino agli spiriti impuri, perfino, e questi gli ubbidiscono. Quindi a Gesù viene riconosciuto un potere cosmico, non solo un potere, un'autorità terrena. Ecco, e quindi la sua fama si sparse ovunque per tutta la regione della Galilea. Che cosa ha voluto dire Marco, mettendo proprio agli inizi del suo racconto questo racconto di guarigione? Che la parola di Dio è una parola efficace. Chi ascolta si lascia guarire. Questo è il primo obiettivo della redazione marciana, proprio qui agli inizi di questo di questa pericope. Ma la fama si sparse dovunque. È quella fama che non dobbiamo vedere come l'applauso, è quella fama che consentirà, poi lo vedremo scorrendo il Vangelo, che quando qualcuno udrà che c'è Gesù di Nazareth, accorrerà. Quindi è, per così dire, anche già l'effetto attraente di una parola che guarisce. La fama finalizzata a spiegare come, giungendo Gesù nei villaggi, basta sapere che lui è arrivato e le folle corrono da lui. Ma perché? Perché Gesù ha già cominciato ad attrarre l'attrazione che Gesù esercita. Perché? Perché la sua dottrina è una dottrina che cambia, non è una dottrina che semplicemente insegna. La sua parola è una parola trasformatrice. Adesso pensiamo quale fu la prima parola di Gesù. Il regno di Dio è, il tempo è compiuto, il regno di Dio è qui, convertitevi e credete al Vangelo. Regno di Dio, qual è la buona notizia? La buona notizia è che all'uomo ora è dato il potere di lasciare regnare Dio sulla sua vita. Chi è il maligno? Ecco perché c'è subito una cacciata, una guarigione. È colui che impedisce o vuole impedire al cuore dell'uomo di lasciare che sia Dio a regnare su di sé. Perché è preferibile che Dio regni? Ricordo che, anche se è Luca, ma qui è in pandan con Marco, la parabola di quel re che ritorna, che dà appunto i talenti e che ritorna, dice, e quelli che non volevano che regnassi su di loro, portateli qui e uccideteli qui davanti a me. Non è la vendetta o l'esecuzione del vincitore sui vinti, ma vuol dire è una vittoria completa, e di chi oppone l'inimicizia a Dio è come che fosse morto. Verrà il giorno in cui non ha più il minimo potere su di noi. Ecco, comincia a realizzarsi proprio questo annuncio qui. L'uomo, incontrando Gesù, ascoltando la sua parola, può decidere di lasciare regnare su di lui il Dio che è Padre, perché se non è Dio colui che regna sul cuore dell'uomo, il cuore dell'uomo sicuramente avrà un dominatore che non sarà Dio. La buona notizia, il Vangelo è questo, che possiamo ora stabilire chi è colui che regna sul nostro cuore. E siccome il regno di Dio è la volontà del Padre, ma una volontà desiderabile, una volontà appetibile, lasciare regnare Dio è dare a sé il meglio che si possa provare. Dove? Essere regnati da Dio coincide con la nostra continua risurrezione. Bene. Allora, questo racconto, anche se in fretta, ha avuto proprio questo. Adesso vado avanti, andiamo avanti, anche colleghiamo questi ultimi versetti, perché ci sono delle analogie, ma soprattutto anche ulteriori elementi di rivelazione. Siamo nella sinagoga e adesso invece usciti.
In casa di Simone e Andrea.
Versetto 29.
29. E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella gli serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano.
Ecco, la conclusione è abbastanza paradossale. Non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano. Si dice non parlare di qualcosa quando la ignori, no? Guardate, i verbi scelti. Usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone. Assomiglia molto a un esodo, ma più che a un esodo sembra un collegare la sinagoga con ciò che in essa è avvenuto con quella casa in cui adesso entrano. Il fatto accaduto nella sinagoga si dilata, ed essendo un fatto di guarigione e di liberazione, ora comincia ad entrare nelle case. Ma guardiamo chi sono nominati: la casa di Simone e Andrea insieme con Giacomo e Giovanni, le coppie di fratelli. Che cosa diventa questa casa? È paradigmatica. Giaceva a letto con la febbre. Subito gli parlarono di lei. Gesù incontra questa donna non in quanto si dirige verso di lei, ma in quanto stimolato, avvertito dalla parola che le dicono: è a letto e sta male. Non è un'informazione, è una supplica. La Chiesa, simboleggiata da questa casa dove vengono nominati i tre discepoli che accompagneranno Gesù anche nel Getsemani, più Andrea, il primo dei chiamati, l'anello di congiunzione fra Gesù e Pietro, è Andrea che andrà da Pietro dicendo: abbiamo trovato il Messia. Ecco, bene, e in questa chiesa è prima di tutto una chiesa che prega. È una chiesa che intercede, è la comunità in cui si parla a Gesù di coloro che sono impediti di correre, di andare da Lui, coloro che sono lontani da Lui, coloro che non possono realizzare, come sarà tra poco quello calato dal tetto. Insomma, c'è sempre la mediazione e l'intercessione della comunità. Cosa vuol dire intercedere? Non vuol dire noi che siamo i buoni preghiamo per gli scadenti. Intercedere vuol dire presentare al Signore coloro che sono lontani da Lui, offrendosi come la vicinanza di di coloro che pur lontani in quanto da noi amati, e pregare per qualcuno è sempre un atto d'amore, li mettiamo in contatto con Lui. Ci viene rivelato il potere della preghiera. La preghiera fa toccare il lontano, l'impedito, il distante, colui che non ha volontà, colui che non ha gambe, colui che non ha forze, con il tocco risanante di Dio. Subito gli parlarono di lei e senza alcuna fase intermedia Gesù è già accanto a lei. Non dice, e allora Gesù si diresse verso di lei, e allora Gesù andò. No, gli parlarono di lei, avvicinatosi, è già lì. La preghiera avvicina. La preghiera ha il potere di trasportare Gesù al capezzale di chi soffre. Che cosa fa il Signore? La prese per mano. Questo è un gesto che anche in Matteo ha grande rilevanza, perché il prendere per mano è un gesto tipicamente nuziale. È il gesto con cui lo sposo accoglie la sposa, che dando la mano a lui si distacca definitivamente dalla casa di suo padre. Ma quel prenderla per mano non vuol dire tu sei la mia, vuol dire io mi prenderò cura di te. Ti stacchi da chi ti ha custodito fino ad ora, ma non per restare priva di custodia, per ricevere la mia, che è una custodia di amore. Allora prendere per mano vuol dire entrare nella custodia di Gesù, essere cercati dal Signore proprio per abitare per sempre nella sua casa. Vedete, la casa offre l'uomo malato. Con la presenza di Gesù, quella casa diventa la casa di Dio in cui accoglie e guarisce quelli che, per mezzo della preghiera, sono stati congiunti a Lui. La fece alzare, qui il verbo è quello della resurrezione di Gesù, non è proprio la fece alzare, la fece, è usato lo stesso verbo che viene applicato a Gesù nel giorno di Pasqua. Si potrebbe dire la prese per mano e la fece risorgere, che non è solo l'abbandono della malattia, ma è anche introdurla definitivamente nella sua casa, che non dimentichiamolo, è la casa del Padre. Sarà proprio nel Vangelo che Gesù dirà il figlio dell'uomo non ha la pietra dove posare il capo, cioè non ha una casa, ma non ce l'ha qui la casa. La casa del Signore è la casa del Padre. Qual è l'effetto? La febbre la lasciò e ella si mise a servirli. Da che cosa è misurata la guarigione? Dalla capacità del servizio. Questa donna è guarita non perché si alza, ma perché alzandosi impegna la propria vita nell'offrire i propri servizi, la propria carità, la propria vita. Qui probabilmente Marco ha voluto dire non serve abbandonare il letto della malattia per stare bene. Si sta bene quando? Quando si ama. E il servizio è espressione dell'amore. Quindi non deve essere scontato, no? Si alzò e non so, si mise a mangiare. No, si alzò e si mise a servirli. Essere guariti significa avere la capacità di trasmettere il dono ricevuto. Perché che cosa ha fatto Gesù facendo l'altare? L'ha servita, è stato il suo servitore. Toccata, presa per mano, proprio carnalmente, toccata da Gesù, lei ha ricevuto il servizio di Dio e da servita da Dio diventa adesso servitrice di Dio nella persona della sua comunità e dei suoi fratelli. Poi abbiamo che venuta la sera, quando il sole fu tramontato, stranissimo, non si portano di notte i malati, non si porta al buio, Ma Marco ha voluto anticipare, o meglio riprendere e confermare quel detto: per te non è mai buio, la notte, se ci sei tu, è chiara come il giorno. Ricordate questa parola, eh? Oppure anche quella dell'Apocalisse: non ci sarà più tenebra, non ci sarà più notte, ma la luce dell'agnello li illuminerà in modo perenne. Quindi si può dire che, questo è molto profondo di Marco, quello che Gesù fa non è sottomesso alle leggi del cosmo. È una exousia, è un potere ancora più grande. Non è semplicemente un medico che guarisce, è il Figlio di Dio che guarisce e introduce nella casa della carità definitiva, che è appunto la casa del Padre. Poi tutta la città si era raccolta davanti alla porta. La casa sta dentro la città, Cafarno, città, insomma, Morgato. Strano, ora tutta la città si trasferisce in blocco davanti a quella casupola, a quella porta. Cosa vuol dire? Vuol dire che la vera città è la dimora di Dio con gli uomini. Nell'Apocalisse si canterà proprio questo: ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli dimorerà in mezzo a loro. Non è un'altra città, è proprio quella. E quasi a dirci, basta una piccola cellula, un piccolo frammento per convocare tutta una città a venire a vedere le opere di Dio. E qui c'è un po' già anche l'esperienza di Marco, della prima evangelizzazione, dove cioè le cose erano molto quotidiane, erano molto modeste, il Signore agiva, li accompagnava, ma non è che ci furono folle oceaniche. Cominciò nelle case, cominciò tra le case, parrocchia, paraoichia, vuol proprio dire tra le case, quindi in modo molto modesto. Però ecco come comincia la Chiesa: una piccola cellula che, avendo l'exousia di Dio, ha il potere che il mondo non può dare, quello di attrarre verso una liberazione. E che cosa fa? Guarì molti malati di varie malattie, scacciò molti demoni, ma Marco, più ancora che essere interessato, no, al fatto che ne cacciò molti, non gli permetteva di parlare, perché lo conoscevano bene. Proprio è inteso, vuol dire non conoscere, sapevano chi era, vuol dire proprio lo conoscevano bene. La ragione è anche un'altra adesso. Adesso sì che è un'altra. Gesù non è un guaritore. Gesù è colui che con la sua morte ha trasformato la condizione dell'uomo. Gesù non è uno che con una parola magica tocca e accade. Tutti i miracoli di Gesù sono effetto dell'unico miracolo, che è la sua morte e risurrezione. Quindi dire chi è Gesù senza il mistero pasquale di morte e risurrezione significa parlare di un Dio potente, che può anche essere scambiato come uno stregone, e dimenticare invece il Dio che è amore, che ha portato un cambiamento reale nella storia attraverso la sua carità. E allora qui Marco vuol dire che il discepolo, il credente, è colui che mostra veramente Dio, che lo dice bene, che lo benedice, che lo rivela per quello che è, mostrandosi come un salvato dalla croce del Signore. Cioè, il discepolo è colui che fa vedere in sé l'amore di Dio, non colui che parla di una potenza che non sia la potenza dell'amore. Questo che non faranno mai i demoni. I demoni diranno la potenza, ma non potranno mai fare vedere che quella potenza nasce dalla carità, che quella potenza nasce dall'amore. E indirettamente abbiamo una definizione del discepolo. Chi è il discepolo? Abbiamo visto è l'intercessore, è colui che segue, colui che accoglie, colui che si stupisce. Aggiungiamo, il discepolo è colui che mostra di essere amato da Dio. Questa è la definizione più universale, ma anche più radicale che ci sia, del discepolo del regno. Per cui, vedete, ci sarà sempre un contrasto, eh? Per quanto Gesù obbligherà i demoni a tacere, dirà sempre ai suoi, andate e annunciate. E di lì ci sarà proprio l'invio in missione, una volta, due, tre, quattro, no? I discepoli tornarono, ecco. Vedete? Silenzio in chi parla di Dio non come carità. Invio ad annunciare, a gridare fino ai confini della terra, chi, pur peccatore, parlerà di Dio come il Dio della carità. Bene, questo è un piccolo assaggio di questo racconto, che, sì, un piccolo assaggio perché è molto più ricco, però ci aiuta ad entrare un po' anche nella visuale di Marco. Solo il Dio che ama è il Dio che guarisce. Da questo punto di vista anche i demoni hanno una certa potenza. Si camuffano, non fanno mai del bene, dei prodigi possono farne, del bene mai. L'unico che fa del bene è solo il Signore. Per cui, anche in assenza di prodigi, se rimane la fede, quella fede guarisce e fa risorgere il credente. È meglio non assistere a un prodigio se quel prodigio non nasce dalla carità, che è solo quella di Dio. È meglio restare privi di ciò che noi vorremmo mediante un prodigio, se ottenere il prodigio vuol dire avere abbandonato il Dio che è carità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per